Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nella pagina evangelica che oggi meditiamo ci riconosciamo. Troviamo che essa interpreta il nostro animo, la nostra debolezza, i nostri mancamenti, e troviamo anche in esso, in questo brano, la speranza fondata nella parola di Dio, nella sua parola, nella sua rivelazione, che ci rivela appunto come siamo, e non solo questo, ma ci dice la fedeltà di Dio, ci dice che nel piano di Dio anche questo fa parte, è compreso nella sua misericordia, non ci porta al di fuori del piano di Dio, e Dio trova le strade per rimetterci in strada. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 66. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò, dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò, e la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. Parola del Signore. Un tratto, una pagina su Pietro, durante la passione, mentre Gesù dà la sua bella testimonianza, una pagina anche veramente commovente per il suo finale e per tanti altri aspetti, ne vediamo insieme.
Ma io ho pensato quello che hai già detto all'inizio della messa, e mi è piaciuto molto, sì. Non può essere altro che così. C'è questo brano, è riportato da tutti e quattro gli evangelisti, quindi deve avere un significato molto, molto importante, insomma, che ci sia, e ci rispecchia molto. E la cosa che più, insomma, sì, ci sarebbe tanto da dire, ma la cosa che più mi fa pensare questo. Era tutto predetto da Gesù, Gesù gliel'aveva detto, e questo miracolo del gallo che canta e che Pietro si ricorda. Pietro ricorda, quando il gallo canta, si ricorda che gli era stato detto, e quindi che si avveri la parola di Gesù e che lo richiama, diciamo. E sì, questo pianto di Pietro, che è un pianto che appunto che dura fino ad oggi, cioè che l'esperienza di Pietro è fondamentale, insomma, lui che aveva riconosciuto la messianicità di Gesù e che aveva tante volte confermato: io no, se gli altri ti rinnegano, io no. Io no, e qui si vede proprio, c'è l'abisso della debolezza, perché sono, è di fronte a dei servi. Certo, se lui si dichiarava per Gesù, non si sa quello che poteva succedere, quello che gli poteva succedere, però niente, c'è questa, appunto, c'è questa parola di Gesù, e lui in altri Vangeli aveva detto: ho pregato per te, e quando ti sarai convertito riconferma i tuoi fratelli. Quindi sì, c'è questa fede, insomma, questa fiducia in questa parola, e questo miracolo del ricordo, il ricordo che era stato detto.
Ma il fatto che ci sia in tutti i Vangeli potrebbe essere anche una prova che c'è stato effettivamente un processo notturno nella casa del sommo sacerdote, quindi non in un luogo pubblico, ma nella casa privata del sommo sacerdote, e quindi un processo senza un'ufficialità, anche se in Marco, come abbiamo visto ieri, la sentenza è detta da tutti, quindi è molto più in qualche modo ufficiale che negli altri racconti. Ma la parola che mi ha colpito di più ieri sera leggendolo è, appunto, sempre nell'onda di queste cose che si dicevano, è questo essere di Pietro giù, in basso. E mi sembrava veramente che fosse un po' ironico da parte di Marco, perché veramente Pietro, che eppure si è spinto abbastanza avanti, insomma, come era stato notato ieri da Sandro, ha fatto forse tutto quello che era nelle sue possibilità di seguire il maestro, a questo punto siede in basso, e quindi è sceso veramente in basso.
È già stato detto, anche Pietro quella notte ha subito un interrogatorio, mentre appunto Gesù dava la sua testimonianza, e Pietro viene interrogato per 3 volte e ebbe un esito fatale, appunto come era stato detto, si è avverata la predizione di Gesù. C'è voluto un fatto esterno, ecco, una memoria. In Luca addirittura dice uno sguardo di Gesù, questo gallo che pone fine appunto alle risposte di Pietro, che non naturalmente rinnega. E mi sembrava che appunto dopo la risurrezione di Gesù, Gesù interroga Pietro per 3 volte, è Gesù che lo interroga questa volta, e appunto per 3 volte dice a Pietro: ma è proprio vero che tu mi vuoi bene più di questi? E Pietro, ecco, questa volta ha imparato, diciamo, e, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, ecco. Mi sembrava che questo concludesse la vicenda di Pietro.
Ma questa esperienza di Pietro, che appunto è credo esemplare per tutti noi, per tutti quelli che vogliono seguire il Signore, è l'esperienza della propria miseria, e nello stesso tempo di questo sguardo di misericordia di Gesù che lo rigenera. In questo ricordo di Pietro probabilmente non c'è solo la predizione del rinnegamento, ma c'è anche la promessa: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E poi, appunto, secondo come la racconta Luca, c'è questo sguardo di Gesù che Pietro riconosce come uno sguardo non di condanna, ma uno sguardo che genera in lui il pianto e genera in lui il ritorno a Gesù e la forza per non solo rinnovare il suo amore, come è già stato citato, ma anche per rendere quella testimonianza di cui saranno testimoni gli Atti degli Apostoli, quando Pietro invece, non più davanti a una serva ma davanti al Sinedrio, dirà: non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito, è meglio obbedire a Dio che a voi. E tutto questo nasce proprio, è generato in lui da questa esperienza della misericordia e del perdono gratuito di Gesù che lo rigenera.
Il fatto che si concludesse la scena precedente con i servi che lo colpiscono e dicono profetizza, mi sembra che sia un fatto voluto. In fondo non si dice che in questo scherzo, in questa burla, diciamo, che i servi fanno verso un prigioniero, non si dice la reazione di Gesù, si sottintende, mi sembra, semplicemente il silenzio, il fatto che, diciamo, c'è anche questo aspetto dell'umiliazione, e immediatamente dopo la vera, una delle profezie più forti di Gesù si compie, quella appunto rispetto a Pietro, a cui gliel'aveva detto. E mi pare che anche la domanda con cui si inizia questo dialogo sia importante: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù, che effettivamente era veramente, è la sorgente della sua chiamata, ne scelse 12 perché stessero con lui e annunciassero. E proprio su questo stare con lui, sul fatto che lui sia uno di quelli che era con lui, non solo in un certo senso lo nega, ma di fatto lo fa, cioè non è più con lui, non è più con lui, si sottrae. Eppure il fatto che si dicesse che Pietro l'aveva seguito, mi pare che voglia anche dire che appunto è il migliore degli 11, in un certo senso, diciamo, è quello che nonostante tutto cerca di essere con lui, di avvicinarsi, di seguirlo, di vedere come va a finire, dice l'altro evangelista. E quindi mi pare che dentro a questo fallimento di Pietro e questa risonanza sul fatto che è uno di quelli che doveva stare con lui, ci sia anche il fallimento, appunto, sia ancora una figura collettiva. Lui si è esposto più di tutti dicendo: se gli altri faranno, io no, e lui cade più rovinosamente di tutti, però è anche appunto il prototipo di tutti i discepoli.
Mi è sempre molto colpito il pianto di Pietro e fatto desiderare che potessimo tutti piangere le stesse lacrime di dolore e di amore sui peccati. E insieme però tanta gratitudine al Signore, perché ha scelto come apostoli, come principi della Chiesa, non degli uomini di cui dobbiamo ammirare le virtù, ma persone deboli, fragili, delle quali uno lo tradisce, un altro lo rinnega. Tutti dormono quando lui chiederebbe che lo accompagnino con la preghiera in un momento di agonia, di sofferenza. Tutti scappano quando sarebbe necessario stargli vicino e fare un gesto di partecipazione e di comunione a quello che sta per accadere. Eppure è proprio questa la grazia di poter vedere in questi uomini trasformati dalla forza dello Spirito Santo dei veri eroi che ci insegnano e ci aiutano a sperare nella stessa grazia del Signore per i momenti di prova e per i momenti in cui la fede potrebbe venire meno. Dio ha pregato per Pietro, Gesù ha pregato per Pietro, ma in Pietro ha pregato per tutti noi, perché la nostra fede non venga a mancare quando sarà il momento di custodirla nella difficoltà.
Sì, volevo sottolineare quello che avete già detto, ecco, sottolineare che Gesù non lo ha mai perso di vista, ecco, questo Pietro. E qui è l'unico degli evangelisti che dice che a metà del suo precipitare c'è il gallo che canta una prima volta. E questo è chiaramente un segnale ancora che viene da Gesù. E l'importanza di questo brano poi è sottolineata dal fatto che nel Vangelo di Marco Pietro scompare, non c'è più, di qui alla fine Pietro non c'è più. O meglio, c'è una volta, è citato, e proprio questo fa vedere quanto Gesù non l'ha mai perso di vista, è citato quando Gesù, risorto alle donne, dice: andate ad annunciare ai miei discepoli e a Pietro. E lui fra l'altro non crede poi, ecco, perché fa parte degli undici, però lui viene, non c'è più nel Vangelo, ecco, per cui il culmine del Vangelo per Pietro è qui, quindi Evangelo questo, ecco, è una, proprio che Gesù lo ha seguito passo passo, ecco, e conta su di lui.
Sì, ma io ho pensato anche, aggiungendo alcune cose, da Giovanni sappiamo che Pietro non era conosciuto nell'ambiente, infatti sarà Giovanni, il discepolo amato, a introdurlo, perché lui non era conosciuto, e molto probabilmente possiamo ipotizzare Pietro conta su questo, e quindi di non essere conosciuto, riconosciuto, e di andare avanti e poter vedere come vanno le cose, non per curiosità, ma perché è il suo maestro che hanno preso, è quello cui vuol bene, per amore, però conta appunto su questo anonimato, ma viene subito smentito, non c'è possibilità di essere anonimi, perché viene riconosciuto subito, insomma, da una delle serve, dalla serva del sommo sacerdote, che conferma che siamo nella casa, siamo lì, in Gallicanto, per chi c'è stato, mi ha fatto quel mese, e la serva del sommo sacerdote, qui da una parte si vede come in Marco lo vede, idus afton, e poi punta lo sguardo su di lui, lo guarda fisso, e poi gli dice, come gli dice, tu ha rivolto a lui, anche tu eri con Nazareno, con Gesù, è una parola a lui, e qui comincia subito a cadere, però cade in modo, non con una negazione piena, ma insomma, però è già una negazione, dice non so e non capisco che cosa dici, come dire, ma che cosa stai dicendo? Quindi è già un passo indietro enorme, perché non dice di sì, doveva dire di sì. E poi invece la serva, quello che dice Marco, dice che subito dopo esce. Luca invece aspetta a dire che esce alla fine. Lui sta lì ancora un'altra ora dopo la seconda domanda, e quindi presume ancora di potercela, invece capisce che deve andarsene subito, però ormai è troppo tardi. E c'è l'altra domanda incalzante della donna, che però questa volta lo guarda, lo vede, non si rivolge a lui ma agli altri, e dice: costui è uno di quelli. E allora da lì, subito dopo, tutti quanti lo accusano e Pietro non può più tornare indietro, e alla fine è già fuori, però è già fuori, sì, e non gli può che confermare la sua posizione, insomma, di rinnegamento, eccetera. È già invischiato in una caduta senza, come dire, senza freno, va, precipita sempre di più. Però appunto c'è la parola di Gesù che gli è stata detta, e che a questo punto non solo la parola, ma c'è il gallo che canta. È una prima volta, una seconda volta, e Pietro si ricorda delle parole che Gesù gli ha detto, e allora sono queste che gli danno la possibilità, fuori, di scoppiare in pianto. Era già stato riconosciuto, non gli fanno niente, gli è andata bene, però scoppia ugualmente in pianto, perché ha capito che è stato salvato dal Signore, non solo perché gli è andata bene, ma perché è stato salvato dal precipitare sempre più in basso, col ricordo di questa parola del Signore. E, sì, molto, ci sentiamo interpellati, ci sentiamo dentro, e sentiamo anche dentro il Signore che lo custodisce, che lo protegge, e che gli evita appunto di precipitare fino in fondo, anche se è ben precipitato in fondo, ma comunque gli dà la possibilità poi di risollevarsi col pianto amaro che troviamo alla fine.